siamo arrivati all'appuntamento con il dossier. Torniamo al tema che ci sta accompagnando questa settimana, e cioè il film Vacanze di Natale, che usciva nelle sale il 22 di dicembre di 40 anni fa. E vi ricordo che lunedì è stato con noi Enrico Vanzina, con lui abbiamo parlato della scrittura, delle intenzioni che animarono quella pellicola, mentre ieri Maria Rosa Mancuso ci ha parlato del genere. Abbiamo visto che l'originalità di questo film ci invita a cercare parole diverse per definirlo, che vadano oltre il cinepanettone. E oggi noi vogliamo invece esplorare il periodo storico e culturale dal quale ha preso forma appunto il film, e che a sua volta si trova catturato in modo incisivo appunto in quel film icona dell'Italia degli anni Ottanta. E allora do subito il benvenuto al nostro ospite che ci guiderà in questo piccolo scavo storico degli anni Ottanta. Buongiorno Paolo Morando.
Buongiorno.
Allora, lei è giornalista, ha lavorato per vari quotidiani di Trento, Bolzano, Verona, autore di molte pubblicazioni in ambito storico culturale. Cito solo Dancing Days, 1978-1979, due anni che hanno cambiato l'Italia, uscito per la Terza, e anche il saggio 80, l'inizio delle barbarie, sempre per la Terza, nel 2016, che ci tornerà particolarmente utile in questa nostra conversazione. Allora, fra gli aspetti su cui la critica concorda, parlando di Vacanze di Natale, c'è quello del ritratto accurato dell'Italia degli anni Ottanta, e quindi troviamo edonismo, arrivismo, mancanza di inibizioni. Ecco, perché questi valori o disvalori, insomma, e comportamenti erano così centrali negli anni Ottanta?
Allora, sarebbe un discorso evidentemente molto lungo. Andiamo per differenze rispetto al decennio precedente, per come dire, farla breve. Il decennio precedente è stato etichettato come decennio degli anni di piombo, che però è anche il decennio delle stragi, il decennio particolarmente complicato, il decennio più lungo del secolo breve, per citare un po' anche lo storico Hobsbawm, perché in Italia negli anni 70 è successo di tutto. Poi seguì un decennio completamente diverso. Il terrorismo, la presa del terrorismo si allentava, la ricchezza del paese cominciava un po' a crescere, e quindi con una cresciuta, per quanto sempre chiaramente mal distribuita, ricchezza, crebbero anche i consumi, e quindi cambiarono gli stili di vita. Fu il decennio della televisione a colori e della televisione dei network berlusconiani, che cambiò drasticamente il senso comune proprio sul fronte dei consumi. Al tempo stesso, questi diversi stili di vita, più naturalmente in cui l'iperpoliticizzazione del decennio precedente veniva via via meno, e venendo via via meno anche appunto la pericolosità sociale del terrorismo rispetto agli anni 70, soprattutto di quello di sinistra, che era attivo quotidianamente nella seconda metà degli anni 70 con delitti, gambizzazioni, sequestro Mora, inutile parlarne. Ecco, come dire, l'Italia e gli italiani cominciarono in qualche modo a voler finalmente godersi un po' di più la vita, dopo che per un decennio precedente c'era anche la paura di uscire per andare al cinema, sto naturalmente andando giù con l'accetta, come si dice, no?
Sì, certo.
Però questo è senz'altro quello che furono gli anni Ottanta, e che furono, direi che è un dato sostanziale, anche un decennio di accresciuto orgoglio del paese. D'altra parte, le statistiche internazionali ci ponevano sempre più avanti per quanto riguarda la ricchezza. Eravamo un paese, questo soprattutto, eravamo un paese invidiato, perché il brand Made in Italy cominciava davvero a diventare rilevante. Cito un solo episodio perché lo conoscono più o meno tutti: c'è una celebre canzone di Madonna, un video di Madonna, in cui lei compare con una maglietta, no? La maglietta era c'era la scritta Italians do it better. Che cosa, evidentemente. Questa era l'immagine dell'Italia. Avevamo vinto i campionati mondiali nell'82, a sorpresa, quindi Paolo Rossi, no? Lo stile della moda italiana, insomma, fu un decennio in cui l'Italia cominciava davvero a essere un paese ammirato nel resto del mondo, quando invece soltanto pochi anni prima, basta ricordare la copertina dello Spiegel del 77, che a proposito di Urlaubsland Italien, Italia paese delle vacanze, in copertina c'era un piatto di spaghetti con sopra una P38, quella era l'Italia degli anni 70. Negli anni 80 è quella della maglietta di Madonna.
Maglietta di Madonna, la ricordiamo penso in tanti. E Vacanze di Natale è un film che rappresenta anche tante differenze, no? Ricchi, poveri, nord, sud, e poi sono in molti a vederci anche un po' uno spaccato sociologico dell'Italia di quel periodo e un po' l'incontro, scontro di diverse Italie, no? Quelle delle classi romane altolocate, un po' cafone, quelle dei romani di borgata, dei ricchi milanesi, della famosa Milano da bere. Ecco, partiamo dal conflitto nord-sud che si respirava tantissimo nell'Italia degli anni Ottanta, no? Era proprio l'italiano del nord e il terrone del sud, scusatemi il termine. Ecco, come si caratterizzava questo tipo di conflitto, no? Per capire l'Italia di quel tempo, di 40 anni fa.
Beh, allora, sicuramente questo conflitto aveva preso il posto dell'altro conflitto destra-sinistra, comunisti-fascisti degli anni 70. C'è un episodio rivelatore, secondo me, che è quello di quando Radio Radicale per la prima volta aprì i propri microfoni ai radioascoltatori. L'episodio è noto perché poi venne ribattezzato Radio Parolaccia, nel senso che tutti potevano telefonare a Radio Radicale e avevano 30 secondi, un minuto a disposizione per dire ciò che volevano, su qualsiasi cosa. In origine doveva essere una campagna di Radio Radicale per autosostenersi, per far vedere quanto la radio fosse importante nel momento in cui venivano meno dei finanziamenti statali, ma questo è, come dire, è sfondo. E insomma, in quelle telefonate venne fuori un'Italia terribile, terribile, altro che paese di santi, poeti, navigatori, era un paese di bestemmiatori, per farla breve. E mentre un tempo, se questo episodio fosse accaduto pochi anni prima, sarebbero state telefonate di fascisti contro telefonate di comunisti, quello era lo scontro degli anni 70, negli anni 80 diventa uno scontro davvero, come diceva lei, tra nord e sud, fra terroni e polentoni, se si può.
Polentoni, sì, è vero, terroni polentoni, sì.
Quel poco che si può usare. D'altra parte, alle elezioni politiche, se non ricordo male, dell'83, ci fu un episodio fondamentale proprio da questo punto di vista, perché nacque la Lega Veneta, che poi darà origine parallelamente alla Lega Lombarda e poi la Lega Nord e poi la Lega, ciò che conosciamo tutt'oggi. No, ma al primo momento in cui un movimento leghista, lighista, anzi in quel caso Lega Veneta, andò alla ribalta nazionale con alcuni parlamentari eletti, fu quello in quelle elezioni. Ebbene, in Veneto, da cui nasceva questa prima ondata di federalismo, chiamiamola così, la Lega Veneta pensò bene, sotto mentite spoglie, di farsi campagna elettorale puntando molto su questa questione nord-sud, no? I manifesti con la gallina che, no, con le uova d'oro che Roma si mangia, no? Detta molto brutalmente. E quindi ricordano tutti, forse queste in grandissime scritte sui cavalcavia dell'autostrada A4, quindi da lato a lato di tutta la carreggiata dell'autostrada, con la scritta principale fu questa: Forza Etna, no? Forza Etna, cioè Forza Vulcano, perché l'Etna era eruttato pochi mesi prima, no. Un'evoluzione tra l'altro molto spettacolare che si protrasse per settimane. Forza Etna, nel senso Etna sommergi di tutti quei, virgolette, terroni, chiuse virgolette. E questo era ciò che la pancia di un certo nord, un certo paese profondo, chiamiamolo così, sentiva e che poi si espresse anche dal punto di vista elettorale, perché la Lega Veneta fece alcuni parlamentari. Lì fu l'inizio della presenza anche di questa, come dire, componente razzista, diciamolo fino in fondo, di parte dell'Italia del Nord, e che si espresse a livello anche parlamentare. Poi il fenomeno del razzismo fu molto più complicato, sul fine degli anni Ottanta arrivò anche al razzismo vero e proprio, quindi bianchi contro neri, i Vucumpra, che l'Italia, ce lo siamo dimenticati tutti, forse in quegli anni alcuni di questi Vucumpra l'Italia li uccise, li picchiò selvaggiamente, li bruciò anche, un po' come nell'Alabama di tanti decenni prima. Questo è stato il razzismo vero e proprio sul fine del decennio, però l'origine sta, io credo, in questo tipo di fenomeno anche politico, che poi non ci siamo più lasciati, io credo.
E poi c'è un'altra cosa che celebrarono gli anni Ottanta, cioè la figura di questi nuovi imprenditori, no? Capitani di industria, diventano poi modelli di comportamento di successo da imitare, no? E i fratelli Vanzina lo rappresentano molto bene nel film Vacanze di Natale, no? La classe di rampanti che poi vede Milano come centro gravitazionale, quindi in qualche modo riprende ancora, no? Questa questione nord-sud.
Beh, allora, intanto, in quel periodo, va ricordato, gli imprenditori erano, come dire, degli eroi, No, lasciamo stare Berlusconi e la sua parabola che poi termina e si protrae naturalmente anche in politica. Però allora gli imprenditori erano visti come veramente degli eroi, gli Agnelli naturalmente, cioè l'icona di Agnelli. Pensiamo proprio ad Agnelli. Negli anni 70 era il padrone per eccellenza, no? Era anche stato presidente di Confindustria. Negli anni 80 è, come dire, l'uomo dall'enorme carisma. Quanti italiani cominciarono a portare l'orologio sopra il polsino della camicia?
È vero.
Quanti l'avrebbero fatto negli anni 70, evidentemente. Allora, questi sono segnali di un qualche cosa che cambia nel profondo. D'altra parte, alla borsa cominciano a giocare tra virgolette, naturalmente, ad investire in borsa comincia a essere una pratica praticata appunto da molti italiani, da famiglie che fino a quel momento mai ce n'erano occupate, perché la borsa cresceva a rotta di collo, il PIL avanzava a colpi di 3-4 punti percentuali all'anno, cosa che se accadesse oggi naturalmente saremmo in un paese molto diverso. Ci si arricchiva davvero, naturalmente sempre nel proprio piccolo ognuno, poi molti naturalmente altro che nel loro piccolo. E quindi queste figure che venivano poi regolarmente celebrate sulle copertine dei settimanali, insomma divennero punto di riferimento.
Punto di riferimento.
Figure che vennero anche celebrate nel drive-in, ad esempio, no? Spettacolo di Mediaset, fine mese di quest'anno.
E siamo quasi in conclusione, però qui vorrei citare allora Raff, devo dire, anni 80, una delle mie canzoni preferite, non so perché mi commuove, cosa resterà di questi anni 80, magari a lei non piace per niente, posso immaginare. Allora, però sembra che rimarrà, sì, posso benissimo immaginare, sembra che rimarrà molto, perché non siamo ancora davvero usciti da quei ricordi. Pensiamo alla Cortina, no? Raccontata dai Vanzina, ancora oggi meta di ritrovi in cui si celebra quel tipo di vita edonista, che è allegro, insomma. E come mai quel modello di vita persiste ancora oggi così tanto? Perché si proietta ancora una forma di nostalgia? O magari per lei non è così, però posso garantirle che in parte lo è.
Ma io sono assolutamente d'accordo. Io negli anni 80 facevo il liceo e quindi anche personalmente li ricordo come un decennio straordinario. Ma perché? Perché tutti siamo legati con nostalgia alla nostra gioventù, evidentemente. Quindi oggi chi ricorda gli anni 80 ed è in posizioni, non dico di potere, ma insomma di rilievo, non può che tornare a quegli anni felici. D'altra parte, negli anni 80, è stato scritto, sono stati l'ultimo decennio felice delle nostre vite. No? Pensiamo bene, tutto quello che è successo dopo, l'Italia, come dire, malmessa di oggi, è figlia anche degli anni 80, perché il deficit, le baby pensioni, tutte cose che adesso non sto a riepilogare, ma insomma lì trovano le proprie radici. Ora, è vero che Raff cantava Cosa che strada degli anni 80, peraltro è esattamente la canzone con cui io inizio il mio libro 80, d'inizio delle barbarie, perché sì, c'è questo clima nostalgico per le ragioni che dicevo prima. D'altra parte, soltanto pochi anni dopo, qualche anno dopo, c'è un'altra canzone altrettanto nota.
Qual è?
Stampo, ci abbiamo opposto, che non si esce vivi dagli anni 80 degli After Hours.
No? Preferisco Raff, anche se molti non saranno d'accordo.
Sulla musica ognuno
ha i propri gusti, sì.
Ma questo è per dire come gli anni 80 sono veramente le radici anche dell'Italia di oggi, perché dagli anni 80 davvero non siamo più usciti vivi o morti, quello è un altro discorso, ma non siamo più usciti. E d'altra parte, ripeto, ciò che sono stati gli anni 80 lo viviamo tutti come un periodo sfavillante, perché lo è stato. Poi, più profondamente, quanto, come dire, male abbiano fatto
gli anni 80,
dei giorni nostri,
apriremo un altro dibattito
sulla gestione economica del paese, ad esempio, ecco, questo sarebbe un altro discorso molto più complicato.
Grazie molte Paolo Morando. Ricordo i nostri ascoltatori che ci ha aiutato a comprendere meglio gli aspetti storici e culturali che hanno fatto appunto degli anni 80 questi anni un po' indimenticabili. Ricordo ancora il titolo del suo saggio, 80, l'inizio delle barbarie, pubblicato dalla Terza nel 2016. Paolo Morando, grazie ancora.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.